Carosello Politico. A cura di Yaya e Sira.
Buongiorno a tutti, di nuovo insieme con Carosello Politico e siamo in dirittura d'arrivo, quindi con i nostri candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative e cominciamo ad intervistare il primo candidato a sindaco, la professoressa Paola Villa, nonché ex sindaco del comune di Formia. Sira, e quindi abbiamo una rappresentanza femminile nei candidati a sindaco al comune di Formia.
Intanto ben ritrovati a tutti voi, agli ascoltatori, a Yaya e soprattutto alla professoressa Paola Villa, ex sindaco di Formia, come dicevamo, unico candidato donna per le prossime elezioni comunali nel comune di Formia. Allora, buongiorno, grazie per aver accettato di partecipare e inizio subito con la prima domanda. Ho letto tra i suoi post, nelle sue comunicazioni, i numeri non mentono. Lei è una professoressa di matematica, comincerei proprio da qui, perché i numeri sono importanti perché, voglio dire, la nostra città possa rinascere, risorgere o comunque riprendere una strada che da molto tempo sembra interrotta.
Sì, allora innanzitutto grazie dell'invito e grazie di poter dare possibilità a noi candidati sindaco di poter esprimere tutto quello che noi abbiamo messo sia nelle linee di indirizzo ma anche come priorità del nostro progetto sulla città di Formia. I numeri non mentono, in realtà chi si mette in testa di amministrare una città deve fare i conti molto con i numeri quindi sì, noi in realtà il post nasce proprio da un'accusa che ci viene spesso, c'è stata fatta sia durante il mandato che prima di diventare sindaco, il fatto che io non sono iscritta a nessun partito, non rappresento nessun partito e quindi si diceva questi chi glieli darà mai i soldi per avere appunto la possibilità di costruire delle opere sulla città. Beh, noi abbiamo dimostrato che poi tutto sommato quando si presentano dei progetti fattibili, credibili e soprattutto fatti in un certo modo sia alla regione che al ministero che all'Europa, i soldi arrivano. In 30 mesi di lavoro 7 milioni e mezzo di euro arrivati e io sono molto contenta del fatto che di questi 7 milioni e mezzo la maggior parte va sulla manutenzione e quindi sulle opere di opere pubbliche, quindi sulla un perno che noi abbiamo anche messo nelle nuove linee di mandato per questa tornata elettorale, ma l'avevamo già messa nel 2018, stavolta l'abbiamo sottolineato sulla sicurezza, la viabilità e soprattutto la messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico della nostra città.
Quindi professoressa, una cosa a questo punto gliela chiedo. Questi soldi sono arrivati, sono nelle casse del comune, saranno spesi nella prossima consiliatura o sono soltanto richieste approvate e quindi ancora, diciamo, un lungo periodo per poter fruire di questi soldi? E immediatamente le faccio anche l'altra domanda. Ho letto un pochino il suo programma, mi sembra un programma molto ambizioso e tra l'altro necessita veramente di fondi ingentissimi e di tempi molto lunghi. Allora vorrei chiederle per chiarezza, proprio nei confronti di chi ci ascolta, di tutto il suo programma così ambizioso, quali sono le cose che lei pensa davvero che si possano realizzare in una consiliatura, se avete idea di quanto costano e se questi fondi per la realizzazione ci sono.
Sì, allora innanzitutto i 7 milioni e mezzo che sono arrivati sono già presenti all'interno quindi sono già spendibili. Noi abbiamo partecipato ad oltre 30 bandi. Questi 7 milioni e mezzo sono solo soldi sicuri arrivati. Stiamo aspettando la risposta di altri circa 3 milioni che riguardano i viadotti. Tutti ricorderete, no? La questione dei viadotti e quindi la questione della loro messa in sicurezza. Per quanto riguarda invece il programma, le linee di indirizzo, io non trovo che siano molto ambiziose, anzi, noi non abbiamo messo alcuna opera faraonica. Nel programma non si parla di Pedemontana, di Ospedale del Golfo, di tunnel, di funivie, non si parla di nessuna di queste opere. Si parla di normale amministrazione. In alcune cose abbiamo evidenziato delle opere perché i fondi sono anche già arrivati. Un esempio fra tutti, i 549.000 euro della pista ciclabile, quindi della pista ciclabile che partirà da Largo Guerriero, quindi in località Gianola, e arriva per questa prima tranche fino sotto l'hotel Faggiano, e poi ci sarà una successiva richiesta di fondi, ma intanto nel programma si parla del primo tratto, e quindi quel primo tratto sono fondi già arrivati. Un'altra opera da realizzare, Via delle Fosse, 1.300.000 euro, Via delle Fosse caduta nel dicembre 2019, il 21 dicembre, proprio a pochi giorni dal Natale. Abbiamo fatto subito la messa in sicurezza, che è costata alle casse comunali circa 80-90 mila euro, ma subito immediatamente è partita una richiesta di fondi. Sono arrivati 1.300.000 euro per Via delle Fosse, quindi queste sono opere che stanno nelle linee di indirizzo, ma che sono praticamente già, si avvalgono di bandi vinti,
quindi già stanziati i soldi,
e sono proprio finalizzati a quell'opera, non è che sono finalizzate ad altre opere, cioè se non si utilizzassero per quell'opera dovrebbero tornare indietro, quindi questo è bello chiaro. Per quanto riguarda la priorità, priorità si hanno su varie questioni. Via delle Fosse è una, il portare a termine quello che è rimasto interrotto, che si è spezzato dalle cose più piccole. Faccio un esempio che può sembrare una sciocchezza, ma che riguarda la civiltà di una città. Noi abbiamo inaugurato la primaria Cani di Formia. Nella delibera di giunta erano 5 le aree Cani, tutte e 5, anzi le prime 3, già trovato i finanziamenti, quindi potevano già essere fatte, quantomeno nel fare già queste 3, quindi quello è già stato deliberato in giunta e portarla a termine. O altra cosa importante, per esempio, l'abbattimento dei pini sulla litoranea, lì pure sono stati stanziati dei soldi, pini malati e purtroppo che stanno dando grossissime problemi di viabilità, ma che lo danno da sempre. Attenzione, una cosa va detta: non concentriamoci solo sull'albero malato da abbattere, ma è importantissimo che poi non venga ripristinato un pino per un pino, ma un pino per 10 alberi. Okay. Quindi noi abbiamo, faccio un esempio, tra il 2019 e il 2020 sono stati abbattuti sulla città di Formia, in realtà perché legati ad eventi meteorologici, circa 40 alberi. Di questi 40 alberi, solo nell'anno 2020 sono stati trapiantati 346 alberi tra la zona montana, le scuole di Formia e i parchi cittadini. Non sono costati nulla alla comunità, perché fanno parte del progetto Ossigeno vinto con la regione, e quindi questi alberi sono arrivati grazie ai soldi ottenuti con il progetto Ossigeno. Quindi,
scusi se la interrompo, così facciamo un po' di dialogo. Sì. Come si concilia tutto quello che lei ci racconta con, ovviamente noi non siamo in comune, non possiamo sapere se questi dati sono veri, con un debito di cui parlano più o meno che ammonta a 14 milioni di euro?
Allora, quello di cui parlano è un fondo crediti di dubbia esigibilità, non è un debito. Allora, spiego per bene, in maniera anche semplice, perché quando si parla di bilancio spesso la materia è ostica. Allora, nel comune di Formia voi immaginate che debbano entrare 100 euro di tasse e tributi, quindi gli amministratori, i funzionari e i dirigenti hanno 100 euro da spendere e da far ricadere sulla città. Di questi 100 euro, non tutti e 100 possono essere spesi, perché si fa il bilancio, fa le norme economiche finanziarie, fanno sì che di questi 100 euro, 30 euro debbano essere messi in un fondo. Perché? Perché per assicurare il fatto che non tutti i cittadini pagano le tasse, che ci sono anche molti cittadini non solo che le eludono, ma anche col fatto che non vi arrivano, quindi non tutti sono iscritti con la Tari, non tutti sono iscritti con per esempio non tutti pagano la TOSAP o i passi carrabili, quindi c'è una parte di questi 100 euro che viene messo a fondo. Tra il 2015 e il 2018 questo fondo è stato lasciato libera scelta di come calcolarlo, o meglio è stato calcolato questo fondo con un metodo semplificato, quindi il comune ha sottostimato il fondo. Quando noi siamo arrivati nel 2018 era arrivata la deadline, cioè non c'era più questo metodo semplificato, ma bisognava calcolare il fondo realisticamente con il cosiddetto metodo ordinario. È lì che si è computato non 14 Sira, ma 24 milioni di euro. Facendo poi un lavoro sui residui attivi e passivi del comune di Formia, fatta dalla nostra amministrazione, da 24 si è scesi a 12. Oggi siamo intorno a 14, perché nel frattempo il fondo tra il 2018 e il 2021 è cresciuto, perché bisogna stanziare altri soldi. Quindi noi abbiamo fatto fronte a questo fondo, abbiamo anche fatto sì di spalmarlo in 15 anni e inoltre abbiamo rinegoziato i mutui con le banche e trovato la somma annua di 736.000 euro fino al 2023, pagata grazie ai soldi della rinegoziazione. Dal 2023 andranno in bilancio come debito di fuoriuscita. Spero quindi di non essere stata troppo complicata, però penso che l'esempio delle 100 euro sia...
Solo per capire, quindi avete avviato una pianificazione di questo debito,
sì.
E però tutte le opere a farsi dovranno tenere conto comunque di questa zavorra che comunque il comune deve portarsi dietro e deve essere compatibilizzata con le spese di bilancio che verranno programmate e inserite ovviamente nel programma di bilancio.
In realtà quando si vince, per esempio, faccio un esempio, 1.300.000 euro proveniente dallo Stato, dal Ministero, per via delle fosse, non può essere certo utilizzato per pagare,
certo,
il debito.
Quelli hanno un vincolo di destinazione.
Assolutamente sì.
I soldi che provengono da trasferimenti o da bandi vinti, no. Però tutto quello che il comune incassa come tributi e altre forme deve essere praticamente gestito tra il ripianamento di questo debito pregresso e la possibilità di fare nuove cose.
Sì.
E ok, lasciamo un attimo i numeri e parliamo invece di qualcosa che magari può avere più appeal per chi ci ascolta. Ho letto di una democrazia diretta, chiaramente ho preso solo qualcosa dal suo programma, professoressa, perché è talmente variegato e ampio che il tempo non ci consente di affrontare tutto, però volevo affrontare qualcosa che diciamo mi ha colpito, la democrazia diretta, come pure la parte che riguarda il baratto amministrativo, che pure avete messo come idea di programma, e quindi ci dica un po' relativamente a queste due cose, come pensa di attuarle, perché ha pensato a queste cose e se esiste già la possibilità di un regolamento attuabile in tempi rapidi, perché insomma un'amministrazione dura 5 anni e sappiamo bene quanto pochi siano per realizzare così tante cose.
Sì, allora innanzitutto un'amministrazione dovrebbe durare 5 anni, mi devi consentire, devo sottolinearla questa cosa, perché noi in 30 mesi dovevamo rivoluzionare Formia, in realtà in 30 mesi abbiamo approvato in consiglio comunale oltre 7 regolamenti, quindi assicuro che almeno il regolamento sul baratto amministrativo si possa fare anche nel primo anno di mandato, quindi se in 30 mesi sono stati approvati 7 regolamenti, anche regolamenti molto complicati, come ad esempio l'utilizzo di spazi pubblici da parte dei privati e quindi l'affidamento, questo è un regolamento molto importante, l'affidamento di aree pubbliche a privati che se ne occupano nel poterle valorizzare e nel poterle rendere a loro un decoro urbano imminente. E questo è il primo passo che deve fare un'amministrazione per quanto riguarda il baratto amministrativo. Baratto amministrativo si è pensato perché? Perché con i numeri alla mano, quando abbiamo messo mano al fondo crediti di dubbia esigibilità, abbiamo visto che sono tante le persone, i cittadini formiani, che hanno problemi nel pagare i tributi e le tasse. Alcuni, è vero, non li pagano perché non li vogliono pagare, ma molti sono impossibilitati a pagare. E allora abbiamo pensato, siccome questa iniziativa è stata fatta, non certo è stata scoperta dal comune di Formia o dalla nostra amministrazione, ma è uno dei punti importanti, per esempio, di cittadinanza attiva e dei comuni virtuosi, come agire laddove ci sono comuni che hanno diverse persone che possono mettere a frutto il loro lavoro e in un certo senso scorporarlo quindi stornarlo dalle tasse da poter pagare all'amministrazione.
Quindi ovviamente nasce da un'esigenza reale, professoressa,
assolutamente,
cioè, la verifica
sì.
Che c'è tanto credito non esigibile
sì.
Da parte del comune, per cui si pensa di compensarlo in questo modo.
Beh,
con questa
sì.
Formula prevista dalla legge.
Assolutamente, se si pensa che il credito di dubbia esigibilità tra il 2015 e il 2018 si è maturato intorno ai 24 milioni di euro, basti pensare che comunque questa è una cosa da affrontare. È pur vero, e qua bisogna essere chiari, che il baratto amministrativo riguarda le tasse i tributi dell'anno corrente, cioè non si rifà a debiti pregressi, ma è un modo di iniziare affinché poi, dopo i primi 5 anni, l'amministrazione abbia meno debitori e quindi possa e abbia anche a suo vantaggio un lavoro pratico di persone che possono mettere a frutto le loro professionalità. Mi sembra ho visto i dati di alcuni comuni molto più grandi di Formia, ho visto i dati del comune di Torino, ho visto i dati del comune di Cesena, quindi, e ho visto chiaramente, abbiamo studiato questi dati e abbiamo visto che in materia economico-finanziaria questo baratto amministrativo ha fatto sì che i grafici abbiano una tendenza positiva per l'amministrazione.
Quindi una cosa positiva, cioè sì. Una cosa fattibile che tutti
patto tra cittadini Perfetto. E amministrazione che cioè l'amministrazione non la devi più vedere, e qua torno alla seconda domanda, la famosa democrazia diretta. L'amministrazione, il principio saldo della democrazia diretta è il fatto che l'amministrazione non si debba vedere come una controparte. Io in 30 mesi, ma l'abbiamo vissuto tutti coloro che stavano in amministrazione, ogni volta che veniva un cittadino si poneva già come io pretendo che, cioè già c'era una controparte. Invece l'amministrazione deve stare a fianco ai cittadini, cercare di far capire al cittadino quando pretende che alcune cose non sono fattibili, altre cose se sono fattibili bisogna dare modo e tempo per realizzarle.
Allora l'ultima domanda, Sira, scusami, ma c'è un'ultima domanda da fare perché ci abbiamo solo 2 minuti, perché ovviamente con la par condicio noi siamo costretti a fare lo stesso tempo per tutti. L'ultima domanda, Paola, breve e concisa: se riuscirai a vincere le elezioni, qual è la prima cosa che farai del tuo programma?
Allora, continuare innanzitutto, come dicevo prima, mettere subito a segno le cose che avevamo già avviato, dove già ci sono le delibere di giunta, quindi realizzarle immediatamente. E poi, in particolar modo, si troverà la nuova amministrazione a ottobre, quando entrerà in carica, si troverà una situazione dal punto di vista del personale del comune disastrosa, esattamente come quella che ci siamo trovati noi nel 2018. Cioè oggi all'attivo del comune ci sono 4 dirigenti, noi ce ne trovammo solo 3, perché uno erano 4 ma uno era in malattia e poi purtroppo, ahimè, è defunto, no? Il dirigente il dirigente La Rocca, quindi si troverà 4 dirigenti su 6. Quindi
professoressa, la interrompo perché queste cose sono un po' più tecniche e riguardano più gli addetti ai lavori. Le voglio fare un'ultima domanda, sì, visto che il tempo è poco. Il feedback che riceve girando da ex sindaco, e perché dovrebbero votare lei invece dei suoi concorrenti? Ci dica a chi ci ascolta perché dovrebbero votare lei e non gli altri. In sintesi, una specie di appello al voto che sia un po' comparativo anche con gli altri.
Certo, allora il feedback è estremamente positivo, nel senso che le persone fanno tante domande. Io sto scoprendo tante persone che fanno domande e vogliono capire perché votare noi, perché in 30 mesi abbiamo dimostrato innanzitutto di seguire una linea coerente e vicina alla trasparenza e alla legalità. Perché votare noi? Perché il 28 dicembre 12 consiglieri hanno staccato la spina, come si dice in gergo politico, e si sono uniti soltanto il 28 dicembre. Dal 29 dicembre ad oggi quei consiglieri si sono distribuiti ed oggi sono addirittura l'uno contro l'altro, quindi dimostra che quella scelta che è stata fatta soltanto perché questa amministrazione ha parlato di criminalità organizzata, ha fatto chiudere ambulatori abusivi medici e in piena pandemia abbiamo messo mano alla sanità in maniera coerente, sempre dalla parte dei cittadini, e quindi abbiamo messo mano sia alle criticità dell'ospedale di Formia che alle strutture private, e soprattutto perché abbiamo fatto un lavoro contro la Acqua Latina. Il gestore in 30 mesi ha avuto il nostro fiato sul collo, e quindi a Formia finalmente si sono viste tubature nuove. Questo non mi sembra poco di un lavoro fatto in soli 30 mesi, di cui 10 di pandemia.
Bene Paola, allora in bocca al lupo e ti auguriamo che il tuo progetto possa essere condiviso dalla maggior parte dei cittadini.
Grazie, io mi auguro solo che il prossimo sindaco governi per almeno 5 anni.
Questo ce lo auguriamo tutti.
Questo ce lo auguriamo tutti, l'in bocca al lupo alla professoressa Paola Villa, alle sue liste che sono un'altra città, io esisto per Formia e Movimento 5 Stelle, e vinca il migliore. Noi da questa postazione possiamo solo augurare a tutti un in bocca al lupo e vinca il migliore nell'interesse di tutti. Grazie.
Grazie a voi.
Carosello politico. A cura di Yaya e Sira.